La Micromega, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. Prima parte. Aprile 30 2024. La primavera del diritto del lavoro. Di Domenico Damasco. Cosa sta accadendo nel mondo del diritto? Una serie di pronunce innovatrici della Corte di Cassazione sta recentemente riformando dall'interno il diritto del lavoro nonostante la cronica assenza del legislatore. In questo breve viaggio nel tunnel del dominio neoliberista tra masse di imprenditori di se stessi e grandi dimissioni, una luce appare in lontananza. Primi segnali di cambiamento. Qualcosa sta cambiando nel mondo del diritto del lavoro. Dopo oltre un ventennio di controriforme legislative ispirate dal dogma della flessibilità e della moderazione salariale, diligentemente applicate dalla magistratura del lavoro nella sua funzione di voice de loi, alcune potenti scosse si registrano sul terreno giuridico solo all'apparenza saldo e immutabile. Lo sconfortante panorama di un deserto fatto di lavoro povero e di precarietà, unito al naturale sentimento di indignazione, uno, per il totale disfacimento della civiltà dei diritti faticosamente costruita nei 30 anni gloriosi del dopoguerra, sembra aver influenzato anche una buona parte della magistratura del lavoro che, sotto l'egida del principio di effettività, ovvero sia dell'effettiva applicazione dei diritti fondamentali derivanti dall'ordinamento costituzionale europeo e internazionale, sta di fatto letteralmente picconando le colonne portanti del moloch neoliberista. Prima di analizzare i caratteri di questo recentissimo fenomeno è il caso di portare indietro le lancette ai tempi in cui il neoliberismo imponeva con il tallone di ferro il proprio dominio. Dominio. Abbiamo parlato di dominio non a caso, volendo riprendere in questo modo la felice espressione utilizzata, due, alcuni anni or sono, per definire il carattere dell'apparato ideologico alla base di quell'autentica rivoluzione restauratrice introdotta a partire dalla fine degli anni 70 dal neoliberalismo. Attraverso una vera e propria controintelligenza, ossia l'ideologia imperante nel passaggio dal secolo breve al nuovo millennio, ha creato un apparato fatto di fondazioni, associazioni, università, riviste, giornali, televisioni e siti internet che hanno rapidamente conquistato manu militari il potere ideologico a livello globale, creando un pensiero unico basato su pochi concetti chiave tanto illusori quanto persuasivi. In primo luogo, tutto è capitale, in quanto dotazione materiale o immateriale di proprietà dell'unico soggetto esistente in questa distopica realtà, l'individuo. Ecco nascere, nella neolingua neoliberista, l'inedito termine di capitale umano, che sottende il concetto per cui siamo tutti proprietari, dal bracciante messicano al minatore nero sudafricano al banchiere di Wall Street. Siamo proprietari di noi stessi, cioè noi stessi costituiamo il nostro proprio capitale. Ognuno è proprietario di sé, cioè del proprio capitale umano, proprietario della propria impresa, cioè di sé, che investe il suo capitale, da qui la nozione di capitale umano. 3. Il passaggio di senso è immediato, diremmo, naturale. Se anche i proletari sono capitalisti, seppure di solo capitale umano, allora non c'è da un lato il capitalista che compra la merce lavoro al proletario e dall'altro il proletario che vende la propria merce lavoro al capitalista. Ci sono solo due capitalisti che in modo diverso ricavano un reddito dal proprio capitale, l'uno dal capitale economico, l'altro dal capitale umano. 4. È una controrivoluzione epistemica, in cui alla dialettica capitale-lavoro si sostituisce il monologo del capitale, è un appiattimento della realtà, dove tutto ha lo stesso colore, dove anche il lavoro si trasforma in reddito da capitale umano. Il capitale, unico collante di questo nuovo mondo distopico in cui agiscono semplici individui, dovrà pure avere un campo d'azione. Ecco il mercato, ambiente naturale governato da mani invisibili, ispirate dai criteri dell'ottimizzazione e delle scelte razionali. È una dimensione di pura razionalità computazionale, diremmo algoritmica, in cui i comportamenti dei singoli individui possono essere agevolmente previsti sulla base delle scelte passate. Si tratta di esseri a una dimensione, che paiono totalmente privi di intelligenza emotiva e sociale. Nel mercato il capitale cambia forma, diviene merce, oggetto di scambio ad un certo prezzo. Anche il capitale umano dell'individuo imprenditore di se stesso è dunque merce, nonostante le parole dell'ormai dimenticata Convenzione Oil di Filadelfia recitassero nel 1944 che il lavoro non è una merce. 5. Tutto ha un prezzo nel mercato globalizzato, ma nulla ha valore. 6. È la reificazione della realtà in cui anche l'individuo perde i propri connotati umani per farsi impresa o, meglio, per diventare imprenditore di se stesso. Qual è la forza motrice che anima, come se fosse il suo spirito, questo peculiare universo? È la concorrenza, concetto chiave neoliberista, che si traduce nel fine stesso di questo sistema in cui alla competizione perenne fa da controcanto quella che, nella neolingua dell'apparato ideologico dominante, viene definita una esternalità, ovvero sia un effetto naturale, la diseguaglianza, che si sostanzia nella filosofia dei winners takes all, i vincitori prendono tutto. Non c'è nessuno spazio per la distribuzione totalmente inghiottita in questo buco nero sociale. Nella competizione c'è un vincitore e un perdente, altrimenti che competizione sarebbe? La concorrenza non solo è basata sulla diseguaglianza, ma la crea. 7. Naturale corollario di tutto ciò è l'emersione di nuove forme di lavoro, se ancora un senso può essere dato a questa parola, quali il prod work o il prod labor, equiparabili a una sorta di cottimo digitale, in cui si compie il salto dallo schema giuridico dello scambio prestazione versus remunerazione a un modello che ben può definirsi ludico, simbolo della jackpot economy. Tale nuovo punto di approdo, connotato dall'elemento della gara o dell'agone, si caratterizza per la presenza di una pluralità di partecipanti che gareggiano e si confrontano nell'esercizio delle proprie energie lavorative affinché, al termine dell'agone, venga nominato uno ed un solo vincitore che acquisirà, a scapito di tutti gli altri, un premio ben diverso dal prezzo del contratto di scambio determinato unilateralmente ed arbitrariamente nel suo importo dal committente. Da un lato, nella vecchia terminologia lavorista, stavano la trattativa, il contratto, l'accordo, il lavoro, la retribuzione, lo scambio. Dall'altro, nel nuovo lessico, alla fine delle storie, dominano la competizione, il rischio, l'agone, l'impegno, la vittoria, il premio. 8. Il salto quantico dal concetto di retribuzione a quello di premio è ora definitivamente compiuto. Eppure, non c'è nulla di strano, supportati dai grafici degli economisti sacerdoti di questa ideologia diventata quasi religione, i principi neoliberali richiamano un asserito ordine naturale, che non avrebbe alternative se non nella catastrofica utopia, capitale, sive natura. È quindi velleitario pensare a vie d'uscita o a differenti narrazioni della realtà, la categoria della futilità dei tentativi di rinnovamento dell'esistente fa da esatto controcanto alla cifra mitologica del dominio neoliberista, che ha trasformato una cozzaglia di contingenti qualunquismi in leggi di natura. 9. Del resto, quale desiderio di cambiamento potrà mai avere l'individuo stretto tra la morsa di un'incessante competizione e l'incubo delle reiterate scadenze del debito contratto sul mercato? Pensiamoci un attimo, attanagliati come siamo tra le scadenze di mutui, prestiti, carte di credito e simili, quale propensione alla rivolta potrà mai nascere in noi? La domanda sposta l'attenzione su un altro pilastro del sistema neoliberista nella sua evoluzione finanzcapitalistica. 10. La cosiddetta tecnologia del debito, 11, in cui il debito assurge a vero e proprio strumento di controllo politico, quella che ormai è la condizione di vita della maggior parte delle famiglie dei paesi sviluppati, si è in realtà tradotta in un immane strumento di controllo e al contempo di disciplina collettivo. Il debito, infatti, ipoteca i comportamenti, i salari e i redditi futuri di ciascuno, portando la dottrina del capitale umano alle sue più estreme e assurde conseguenze. Il potere che si esercita sull'individuo è quindi sempre più totale ed economico nel duplice senso della parola, è più basato sull'economia ed è meno costoso, necessita di minori sforzi per essere esercitato. Il gioco viene sostituito da un guinzaglio automatico, o meglio da una sorta di braccialetto elettronico virtuale, il controllo disciplinare della fabbrica e della prigione è rimpiazzato dal collare del debito moroso. La persona indebitata è costretta a disciplinare se stessa, diventa carceriera di sé, la propria sorvegliante è quindi messa in rapporto punitivo e di sospetto con il proprio sé. 12. Quella che giuridicamente sarebbe una semplice obbligazione tra privati viene trasformata in un tale contesto, in un vero e proprio rapporto di potere, che in ambito politico diventa compatibile anche con regimi di tipo autoritario, che la teorica neoliberista non ha mai disdegnato, si pensi al regime del dittatore Pinochet, prima traduzione politica dei dogmi della scuola di Chicago. 13. Effetti del dominio. Quali sono stati, negli ultimi 30 anni, gli effetti della meticolosa, cinica e asfissiante opera di attuazione attraverso la tecnocratica tirannia degli esperti? 14. Dei principi di questo impressionante apparato ideologico. Lo abbiamo anticipato all'inizio, certamente salta agli occhi la realizzazione a livello globale di un'opera di massiva desertificazione dei diritti individuali e sociali caratterizzata in particolare nello specifico ambito lavorativo dalla precarizzazione e dal lavoro povero. 15. La letteratura sul tema è davvero sterminata estendendosi dalla critica alla flexinsecurity 16, alla denuncia dei salari da fame 17, e dell'espulsione delle vite di scarto dal sistema 18, passando per le radici psicologiche della diseguaglianza 19, e per le conseguenze individuali 20, e familiari 21, della precarietà lavorativa. Segue seconda parte.